San Massimiliano Maria Kolbe, di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 14ª puntata. Epoca Lanov, 1927-1930. Si narra che un giorno il padre Massimiliano prese la carta del planisfero e su questo calcolò le distanze. E poi, dopo alcune considerazioni sui costumi e sulle religioni degli uomini che popolano i diversi continenti, esclamò: «Noi, militi dell'Immacolata, dobbiamo avere le nostre missioni. Vi saranno molte difficoltà, ma abbiamo fiducia nell'Immacolata. Ella ci manderà a questo fine molte vocazioni». L'episodio risale al 1928. Siamo stati costretti a riportarlo in anticipo, perché prima della carta del planisfero, sulla quale dovremo tracciare i viaggi e le tappe del padre Massimiliano, dovremo aprire la carta fisica, politica e religiosa della Polonia e scrivere a caratteri d'oro una nuova città, Niepoca Lanów. Non a caso abbiamo detto sulla carta politica e religiosa della Polonia, perché Niepoca Lanów sarà un faro dal quale si irradierà tanta luce di fede e calore di pietà mariana da rendere la Polonia, già notissima nella storia del cattolicesimo per i suoi fasti religiosi e le epiche imprese dei suoi figli, una nazione veramente privilegiata, degna di ospitare nel suo cuore, presso la sua capitale, non un santuario, ma un'intera città mariana, la città dell'Immacolata. È Niepoca Lanów, scrive il reverendo Maciatek, autore tra l'altro dell'inno della milizia, una nuova Lourdes. Con questa differenza, che a Niepoca Lanów l'Immacolata ha concesso alla Polonia favori e grazie in certo modo più efficaci di quelle concesse a Lourdes con l'apparizione a Santa Bernadette. Qui infatti ha donato acqua materiale e per conseguenza locale. A Niepoca Lanów ha fatto e fa scaturire un'acqua spirituale atta a sanare non solo la Polonia, ma tutto il mondo. Niepoca Lanów è una Lourdes spirituale. Pur ammettendo che vi sia dell'iperbole nel parallelo istituito fra le due Lourdes, cosa ben comprensibile nello scrittore polacco, dobbiamo tuttavia riconoscere esservi un fondo di verità. Come l'acqua prodigiosa di Lourdes scorre sulle vie del ritorno degli innumerevoli pellegrini che vi convengono da tutto il mondo e dovunque si sparge risanando i corpi e ristorando i cuori, così dalla sorgente di Niepoca Lanów si diffondono e scorrono per il mondo intero attraverso i rivoli della sua stampa ormai internazionale e sulle vie dei suoi missionari ed apostoli mistiche acque salutari, le quali, trasportando i germi di una fresca pietà mariana che risana e ristora le anime, provocano ovunque, anche nei terreni più aridi, una magnifica fioritura di virtù cristiane. In tal modo si bonifica e prepara il terreno ove domani potranno sorgere nuove città di Maria e scaturire ad un tempo nuove sorgenti di grazie e di vita soprannaturale. significato di un nome. Innanzitutto è necessario che i lettori si familiarizzino con questo nome Niepokalanów, essenzialmente polacco, ma divenuto ufficiale ed accolto nella lingua parlata dai militi dell'Immacolata di tutte le nazioni. Questo nome è strettamente legato al padre Massimiliano che, oltre a coniarlo, lo considerava un po' come l'espressione sensibile e la realizzazione di fatto del suo ideale. È difficile tradurlo in lingua italiana senza impoverirlo di significato. Nel secolo delle città universitarie, delle cinecittà, eccetera, il padre Massimiliano ha fondato Niepokalanów, città dell'Immacolata, Immaculateum. Niepokalanów quindi non ha soltanto un significato etimologico ed onorifico, come le città del nuovo continente, ma un significato reale che è appunto, come dicevamo, ideale, programma, fine. Non si pretenda la precisazione di quest'ideale prima della fondazione, perché in realtà non vi è stato un programma se non quello generale della milizia. Gli sviluppi successivi, i frutti di un'attività nella quale bisogna vedere padre Massimiliano guidato come per mano dall'Immacolata, ci permettono oggi di affermare l'alta finalità di Niepokalanów, come già lo poté il fondatore dopo la realizzazione. Per la qualcosa non sorprenderà se gli inizi di Niepokalanów furono umili e modesti, perché tali sono le origini di tutte le grandi opere per le quali Dio si serve degli uomini come suoi strumenti. L'Arnia dell'Immacolata. L'Arnia dell'Immacolata. Intorno alla Pasqua del 1927, padre Massimiliano, rimessosi alquanto dalla malattia, lasciò il sanatorio di Zakopane. Si presentò al provincialato di Cracovia e poi raggiunse nuovamente Grodno. Dopo circa 15 mesi di assenza, trovò tutto trasformato. Il convento di Grodno era diventato un vasto complesso tipografico annesso alla pure sviluppata direzione della Milizia dell'Immacolata. Grazie alla saggia direzione del padre Fordon, superiore locale, ma discepolo ossequiente del padre Massimiliano quanto agli ideali mariani, padre Alfonso aveva operato tanto. 126.000 iscritti alla milizia nella sola Polonia, ben oltre 60.000 copie mensili la tiratura del Cavaliere. In convento non v'era più un angolo libero. Ci si muoveva a stento nei corridoi zeppi di risme di carta, di cataste del bollettino. Finanche le celle, già per sé insufficienti per l'aumentata comunità dei fratelli, erano state trasformate in reparti di lavoro, occupate da banconi e magazzini di piombo per la composizione, in quel tempo fatta interamente a caratteri mobili. Le macchine erano state sistemate nei locali primariamente adibiti a cucina e refettorio. La sera, giunta l'ora del riposo, i fratelli dovevano prepararsi i lettini nei diversi laboratori. Una sera, per la storia, quella del 13 giugno 1927, padre Massimiliano, indugiandosi nei corridoi, alla vista dei confratelli che riposavano nei locali del lavoro quotidiano, uscì in questa espressione. ecco l'arnia dell'Immacolata. Il felice paragone tra il lavoro delle api operaie per la loro regina e la singolare attività dei frati per l'Immacolata sorse spontanea alla fine di una giornata che bisognerà ricordare come provvidenziale negli annali della milizia dell'Immacolata. Quel giorno, festa del taumaturgo di Padova, era stato ospite dei frati il sacerdote Don Ciborowski, noto nella zona per essere appassionato allevatore di api. Durante il pranzo, i discorsi ebbero i soli due argomenti possibili a farsi. Da una parte, Don Ciborowski a decantare le sue api, la perfezione del suo allevamento, la bontà del suo miele e il guadagno derivante dalla sua industria. Dall'altra, padre Massimiliano e confratelli a spiegare il loro lavoro quotidiano, le tappe già raggiunte e quelle possibili a conseguirsi. Il confronto tra l'operosità organizzata delle api e il lavoro dei frati, regolato dall'obbedienza, dovette sorgere spontaneo. Pure naturale, doveva balenare nella mente di padre Massimiliano la conseguenza. Come le api moltiplicandosi sciamano, così anche i frati, ormai moltiplicatisi per il maggiore incremento dell'opera, avrebbero dovuto sciamare. Ma dove? Don Ciborowski, appena pranzato, ebbe fretta di congedarsi. Era solo di passaggio a Grodno e prima di sera avrebbe dovuto raggiungere Pognemuń per conferire proprio per l'incremento dei suoi apiari col signor Sujetnitsky, amministratore capo del principe Giovanni Drutsky-Lubetsky, noto proprietario terriero della zona. Al momento di congedarsi sulla soglia del convento, padre Kolbe domandò: «Il principe possiede altri beni oltre quelli nella regione di Grodno?» «Sì», rispose Don Ciborowski. «Molte vaste possessioni a Terešin, presso Varsavia». «Presso Varsavia», rifletté padre Massimiliano, «al centro della Polonia, sulla principale rete ferroviaria, un luogo lungamente sognato per lo sviluppo del cavaliere». «Ed allora», rivolto a Don Ciborowski, «non potrebbe far cosa grata all'Immacolata con l'informare il signor Sujetnitsky della necessità del cavaliere, pregandolo di interessare il principe?» «Volentieri, caro padre, che l'Immacolata ci aiuti». Così dicendo, Don Ciborowski partì. Non è frutto di fantasia se presumiamo che quella sera, nell'intenzione del rosario che ogni sera padre Massimiliano soleva ripetere indugiandosi nei corridoi alla vista dell'arnia dell'Immacolata, vi fossero Don Ciborowski, il signor Sujetnitsky col principe Drutsky-Lubetsky. Prime trattative. Don Ciborowski mantenne la parola. Dopo qualche settimana, padre Massimiliano e padre Alfonso furono invitati dal sacerdote per una visita alla sua azienda apiaria, dove avrebbero potuto incontrare il signor Sujetnitsky. Dopo le presentazioni, i colloqui furono improntati della più schietta cordialità. Lasciamo la parola allo stesso signor Sujetnitsky. trascorsi alcune ore con padre Massimiliano in conversazione confidenziale. Il padre mi espose il piano dei suoi disegni e dell'attività che progettava. Padre Colbe parlava con calma e raccoglimento, senza affettazione. M'accorsi subito che egli aveva sperimentato e ponderato quanto diceva. Mi lasciai prendere dal suo entusiasmo. Personalmente ero permeato da indifferentismo religioso, fondato sulla piena ignoranza della verità soprannaturale. Ero un laico tipo, uno dei soliti cosiddetti intellettuali del secolo XIX. Padre Massimiliano mi spiegò in breve il corso dei lavori compiuti fino allora per la pubblicazione di Il Cavaliere. Secondo lui, Il Cavaliere aveva uno scopo squisitamente missionario. Compresi bene che alla base dell'intera attività di padre Massimiliano vi fosse una realtà invisibile e che tutto il suo ragionare fosse soprannaturale, da capo a fondo. Mi lasciai conquistare da lui, e ciò fu la premessa della tendenza a considerare le cose da un punto di vista spirituale. Cominciai perciò ad interessarmi di questo nuovo campo ed approfondire le conoscenze del mondo soprannaturale. Padre Massimiliano, dopo un fugace accenno alla ristrettezza e ai disagi di Grodno, invitò il signor Sosnitsky ad una visita del convento francescano e della tipografia. Continua il signor Sosnitsky. Promisi di andarvi. Intanto, continuando la nostra conversazione, feci a padre Massimiliano la promessa di accennare al principe Drutsky-Lubetsky la possibilità di regalare ai padri un lotto di terra a Tereshin, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, e qualora fossero sorti degli ostacoli, sarei stato disposto ad offrire una mia terra a Milosna, presso Varsavia. Il giorno seguente il signor Sosnitsky giunse al convento di Grodno. Dopo la visita si convenne che a Grodno non vi erano affatto prospettive di sviluppo. Fu perciò confermata la conclusione del giorno precedente, la necessità di un terreno a Tereshin o Milosna. Per una decisione il signor Sosnitsky invitò padre Massimiliano a recarsi liberamente presso la sede dell'amministrazione del principe a Grodno, ove avvennero 3 incontri con lo stesso principe Giovanni Drutsky-Lubetsky. Quando padre Massimiliano, così ancora il signor Sosnitsky, venne da me, continuammo la conversazione. Tereshin o Milosna? Tereshin si trovava proprio presso la stazione ferroviaria ed era quindi più comoda. E così Milosna, distante 1 chilometro dalla stazione, venne posta in disparte. D'accordo col principe, in un apposito incontro, fu scelto il terreno adatto e furono designati 5 ettari di fronte alla stazione di Szymanów, dalla parte di Prapotnia a Tereshin. Padre Massimiliano non voleva né atto di donazione né atto di compera, ma il solo usufrutto. La consegna del terreno con donazione verbale ebbe luogo immediatamente, nell'agosto del 1927. Prima cosa che fece padre Massimiliano fu l'erezione di una statua dell'Immacolata. La prima pietra di Niepokalanov. Le cronache non registrano alcuna cerimonia ufficiale per la posa della prima pietra di Niepokalanov. Come si vedrà, Niepokalanov sorgerà in breve tempo come d'incanto, con povertà e semplicità francescana. Eppure ci sembra non andare lontano dal vero, asserendo che la prima pietra fu posta dalle stesse mani di padre Massimiliano il 6 agosto, allorché, scelto il terreno più adatto alla nuova fondazione, prima che fossero definite le trattative di concessione, vi collocò la statua dell'Immacolata. Ella, la regina della milizia, è stata la prima pietra. Senza quella statua, Niepokalanov non sarebbe forse sorta, perché fu essa a resistere al sorgere delle immancabili difficoltà. Resistette non solo per essere la statua della celeste regina, ma anche perché, solidamente piantata e cimentata con l'umiliazione e l'eroica obbedienza di padre Massimiliano. Il lettore, che ha ben compreso come le opere di Dio debbono essere pagate con la moneta del sacrificio e del rinnegamento della personalità umana, ci segua e ci darà ragione. Padre Massimiliano, in qualità di religioso e suddito, non poteva accettare nemmeno in donazione completa il terreno del principe Drutsky-Lubetsky senza il permesso dei superiori. Nel caso non era neppure sufficiente l'autorizzazione del solo superiore provinciale, ma era necessario, trattandosi di una nuova fondazione, il voto deliberativo del consiglio provinciale, da confermarsi dal ministro generale dell'ordine. Le trattative furono incominciate sì col permesso del superiore provinciale, ma ogni conclusione fu rinviata a dopo che i padri della provincia, riuniti in capitolo per l'elezione del nuovo superiore provinciale, sotto la presidenza del ministro generale dell'ordine, avessero discusso la cosa in tutti i suoi dettagli. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 14ª puntata.